Allora, cari fratelli, care sorelle, un buongiorno a tutti, mi sentite bene? Spero di sì. Allora, non vi nascondo una certa emozione questa mattina, è la prima volta che il Signore mi dà questa opportunità di condividere con voi la sua parola. Come sapete, io e mia moglie da circa 2 anni che frequentiamo questa comunità. Quindi una certa emozione, diciamo, vi è in me, ma stamattina ho pregato il Signore che possa essere lui a guidarmi, a mettere le sue parole sulla mia bocca, le parole che voglio condividere con voi, i pensieri che ha messo nel mio cuore questa mattina. Vorrei prima di passare a esaminare il testo che poi vorrò condividere con voi, fare alcune considerazioni prima su quello che sono, oggi ormai siamo attorniati, no, da strumenti tecnologici. Questo, uno di questi è quello che ci permette di essere in contatto, no? Ognuno dalle proprie case, ma possiamo condividere la parola insieme. E allora penso che volevo considerare questo, penso che meno è capitato a me, ma sia capitato anche a voi, no? Di dover acquistare uno di questi strumenti tecnologici che oggi fa parte della nostra vita, di aver acquistato, ne cito qualcuno così a caso, un televisore, un computer, un telefonino, tutti questi strumenti così tecnologici. Ma non sempre entriamo però in sintonia con questi strumenti, almeno parlo per me. Alle volte il dialogo è un po' complicato, anche se al momento dell'acquisto diciamo che il venditore o il negoziante ci illustra le caratteristiche, il funzionamento di questo strumento. Al momento ci sembra sia tutto chiaro, ma ahimè, quando rientriamo a casa e incominciamo così, come si dice, a smanettare un po' su questo apparecchio, non cominciamo a schiacciare tasti e tastini, eccetera, eccetera, il dialogo con questo strumento ci accorgiamo che incominciamo a avere delle difficoltà e quindi diventa difficile, soprattutto diciamo perché questo dialogo diventa difficile, perché vogliamo essere noi con il nostro sapere a gestire questo strumento e non siamo disponibili subito a lasciarci guidare dalle istruzioni che questo strumento alle volte ci suggerisce, lui che ci suggerisce cosa dobbiamo fare. E non nascondiamo che questa situazione ci crea disagio. Ma nel momento in cui comprendiamo poi alla fine quello che lo strumento che abbiamo fra le mani ci chiede e ci lasciamo guidare da lui, ecco che il nostro dialogo diventa più facile. Allora ho fatto questa premessa perché penso che noi credenti, penso e sappiamo che noi credenti abbiamo a disposizione uno strumento molto importante che è meno tecnologico, io lo vedo un supporto cartaceo, no? Che sappiamo benissimo, è la parola, la Bibbia che abbiamo a disposizione ogni giorno. Questo strumento contiene delle istruzioni molto importanti che ci guidano nel nostro cammino terreno e quello che sarà anche il nostro cammino futuro. Ma a volte forse incontriamo difficoltà a comprendere le istruzioni che il Signore ci vuole trasmettere tramite la Sua parola. Forse in certi momenti della nostra vita questo ci rende magari forse alle volte anche un po' confusi, non siamo sicuri di camminare secondo queste istruzioni. E forse pensiamo che il Signore abbia stabilito una vita complicata, piena di regole, difficile da comprendere, da vivere. E questo appunto succede anche in questo caso perché? Perché il nostro io vuole fare qualcosa per il Signore. Vogliamo essere noi con la nostra intelligenza a voler fare qualcosa e non siamo disponibili a seguire le sue istruzioni che troviamo nella sua parola, dimenticando che dobbiamo affidare a lui la nostra vita e seguire le sue istruzioni, che ci ricordano chiaramente quello che il Signore ha fatto per noi e quello che vuole fare ogni giorno per noi. Il brano che voglio condividere questa mattina con voi ci parla di un popolo che nel suo cammino non ha voluto sempre seguire le istruzioni del proprio Dio. E quando il Signore lo ha richiamato per le sue disubbidienze, pensava addirittura di riparare con le proprie forze la sua disubbidienza, cercare di riconciliarsi con il proprio Dio, dimenticando quello quella verità che Dio, dimenticando la verità che gli aveva fatti un tempo liberi. Questo brano ricorda da quel popolo, penso, ma anche a noi questa mattina, quello che il Signore richiede da noi dal momento in cui abbiamo fatto nostre le sue istruzioni e abbiamo affidato a Lui la nostra vita. Nei versetti che andremo a leggere, il Signore vuole confermare che Egli è stato retto e giusto con il suo popolo, ma questo popolo si stava comportando in modo scorretto nei suoi confronti. E allora questo brano che vorrei condividere con voi questa mattina si trova nel profeta Michea, al capitolo 6, e vorrei leggere i primi 8 versetti. Questo brano inizia subito con una parola molto importante che è in sintonia con quello che ci ha detto Giuseppe stamattina. Questo brano incomincia: ascoltate quindi ciò che dice il Signore. Alzati, contendi con le montagne, i colli odano la sua voce. Ascoltate, o monti, la causa del Signore, anche voi salde fondamenta della terra, poiché il Signore contende con il suo popolo e vuol discutere con Israele. Popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. Sono io infatti che ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto, ti ho liberato dalla casa di schiavitù, ho mandato davanti a te Mosè, Aaron e Maria. Ricorda dunque, popolo mio, quel che tramava Balak, re di Moab, e che cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor, da Sittim a Gigal, affinché tu riconosca la giustizia del Signore. E qui c'è la risposta del popolo: con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore le migliaia di montoni, di miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Ed ecco la risposta del Signore: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Termina qui la lettura. Allora sappiamo che Dio scelse Michea per avvertire Israele e Giuda che la loro condotta non era conforme al patto che Dio stesso aveva stabilito con il suo popolo dopo la liberazione della schiavitù. E questa descrizione del patto la troviamo in Deuteronomio, al capitolo 28. Quindi tramite Michea li avvisa che sarebbero stati giudicati per le loro disubbidienze e li invita a riconciliarsi con il proprio Dio. Allora sono rimasto colpito dall'atteggiamento così amorevole che il Signore assume verso il suo popolo. Deve riprenderlo, ma lo fa con grande sensibilità, con amore. Intravedo qui un dialogo, no? Amorevole tra un padre verso i suoi figli. Mi ha colpito questo dialogo come inizia, no? Ascoltate, dice. E invita in certo senso tutta la creazione ad ascoltare quello che vuol dire al suo popolo. E allora, come ho detto all'inizio, quanto è importante anche per noi ascoltare ogni giorno quello che il Signore vuole dirci. E facendo riferimento a quello che ha detto Giuseppe prima di parlare, abituiamoci molto ad ascoltare. E qui il Signore appunto si rivolge a questo popolo, dice: ho qualcosa di importante da chiedermi. Voglio discutere con voi, capire cosa non va nel nostro rapporto. Il Signore vuole discutere con il suo popolo, con compassione, con tenerezza, per indurlo a ravvedersi. È quello che vuol fare anche il Signore con noi ogni giorno. No? Vuole confrontarci con noi, vuole avere un dialogo amorevole con noi. E naturalmente mi ha colpito al versetto 3 le due domande, no, che rivolge questo popolo. E le leggo proprio di nuovo. Dice: popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Queste due parole mi hanno fatto molto riflettere, perché dico, ma alle volte forse anche il Signore rivolge a me stesso queste parole quando mi vede forse un po' vacillare. E allora il Signore, dopo avergli fatto queste due domande, prosegue ricordando a questo popolo quello che ha fatto e ricorda a questo popolo di averli condotti fuori dal paese d'Egitto, di averli guidati nella terra promessa. Durante questo viaggio, tramite Mosè, avevano anche ricevuto la legge e non li lasciò senza guida, perché oltre Mosè ebbero come guida Aaron, Maria, la profetessa, sorella di Aaron, per ricordare il suo canto di lode al Signore, non vi ricordate, dopo il patto che Dio aveva stabilito con loro? Questo lo troviamo in Esodo, al capitolo 15, questa bella preghiera di lode, no, che Maria rivolse al Signore. Gli ricorda ancora un grande evento, il viaggio da Settimo, dice, ultima tappa d'oriente del Giordano, a Gigal, primo accampamento nella terra promessa, dopo il miracoloso attraversamento del Giordano. Ora, in tutte queste circostanze, Dio non aveva oppresso il suo popolo, anzi lo aveva protetto, ricolmandolo della sua grazia più volte, mantenendo naturalmente le sue promesse, perché il Signore mantiene le sue promesse. E allora qui una piccola riflessione per noi. Non dimentichiamo, cari fratelli e sorelle, che anche noi siamo stati liberati. Non dalla schiavitù di un popolo, ma dalla schiavitù del peccato. Il Signore ha compiuto potenti opere in noi e ci invita a camminare in ubbidienza e fedeltà alla Sua parola. E quando non lo facciamo, il Signore potrebbe rivolgere anche a noi le stesse parole del versetto 3. Popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Veramente sono domande che ci fanno riflettere. Vediamo che questo popolo ha compreso e cerca di rimediare, no, a questa sua mancanza. Ma qual è la risposta di questo popolo? Sapendo di essere colpevole, di essere stato disubbidiente, sta cercando di riconciliarsi con il proprio Dio. Ma con quali mezzi? Allora, rileggiamo questi versetti 6 e 7. Con che cosa verrò in presenza del Signore? Mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Ora notiamo che quest'uomo, che naturalmente rappresenta il popolo, come dicevo prima, sa di essere colpevole. Ma sta cercando di meritarsi il perdono con offerte gravose che sarebbero costate un enorme sacrificio per lui. Addirittura quest'uomo arriva a suggerire che potrebbe persino compiere un'azione abominevole agli occhi di Dio, offrire in sacrificio il proprio figlio, sapendo che questa era una pratica che i pagani usavano per placare i loro falsi dei, ma non serviva certamente a placare l'ira di Dio. E allora noi anche oggi sappiamo che l'uomo non può pagare il prezzo del proprio peccato. Sappiamo benissimo che il Signore sulla croce ha pagato, e se confessiamo il nostro peccato a Gesù abbiamo il perdono grazie a quel sangue che Gesù ha versato sulla croce. Noi non riceviamo il perdono per le nostre buone opere. Anche se sappiamo purtroppo che in certi ambienti che si dichiarano cristiani pensano di potersi meritare il perdono dei loro peccati e la comunione con Dio con le buone opere, e quindi ogni giorno si impegnano, ma non trovano gioia nel cammino cristiano. E allora forse anche noi credenti alle volte corriamo questo rischio. Siamo tentati di ristabilire la nostra relazione con il Signore offrendo qualcosa di nostro, con le nostre forze, ma così facendo caricheremo sulle nostre spalle un giogo pesante che ci impedirà di godere appieno del perdono e delle benedizioni che il Signore ogni giorno vuole donarci. Ma dopo questa questo cercare di riconciliarsi con il proprio Dio offrendo questi sacrifici, troviamo che c'è una risposta che il Signore dà a questo popolo. E la risposta è: cosa richiede Dio da noi? E allora rileggiamo questo versetto 8, che è un versetto molto, che ci fa molto riflettere. Dice: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente come il tuo Dio? Questa è la risposta di Dio alla domanda che Michele aveva risposto al versetto 6: con che cosa verrò in presenza del Signore? Dalle parole di questo versetto comprendiamo qual è il piano di Dio per il suo popolo, il piano del Signore per noi. Il Signore vuole che la nostra vita sia cambiata interiormente, una vita sana, e che possiamo camminare in piena sintonia con Lui. E allora vorrei rileggere la prima parte di questo versetto: uomo. Uomo, egli ti ha fatto conoscere quello che è bene. Dio quindi non nasconde la sua verità agli uomini. Dio ci ha fatto conoscere tramite la sua parola quello che è bene, quello che richiede da noi, quello che ci porta benedizioni e ad avere una stretta comunione con Lui. Ripetutamente nella Bibbia, il Signore ci spiega quello che è bene per l'uomo. E a questo proposito volevo leggere due brani che troviamo in Deuteronomio. Il primo lo troviamo in Deuteronomio capitolo 10, versetto 12. E or Israele, che cosa richiede da te il Signore il tuo Dio? Se non che tu temi il Signore il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e servi il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. E questo penso che è un invito chiaramente rivolto anche a noi. E ancora, sempre nel libro di Deuteronomio, al capitolo 30, i versetti dall'11 al 14. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è al di là del mare, perché tu dica: chi passerà per noi al di là del mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Ecco, questo è quello che il Signore rivolge anche a noi questa mattina, che mettiamo in pratica questa parola e che sulla sua bocca, più che le critiche, ci sia la sua parola, che viene dal nostro cuore. Allora, dopo queste due letture, possiamo esaminare la seconda parte del versetto 8, dove Dio dichiara: che altro richiede da te il Signore? Ora, dopo averci fatto conoscere quello che è bene per noi, che cosa possiamo applicare, diciamo, a noi adesso questa parte di questo versetto? Dopo averci fatto conoscere quello che è bene per noi, cosa ci chiede ancora il Signore? Sappiamo che le religioni inventate dagli uomini sono complicate. In esse non si può mai sapere di aver fatto abbastanza, quanti sacramenti da compiere, quante penitenze. Ma non è questo quello che il Signore ci chiede. Allora in questo versetto tre cose ci chiede il Signore a questo popolo e a noi questa mattina: che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia, che tu cammini umilmente come il tuo Dio. Ecco quello che ci chiede il Signore anche a noi questa mattina. La prima cosa elencata ci invita a praticare la giustizia. Dio ci chiama a praticare la sua giustizia in ogni nostro rapporto. E per comprendere quello che è giusto basterebbe applicare l'insegnamento molto semplice di Gesù, no? Che è quello di fare agli altri quello che vorremmo che facessero a noi. Ed è Dio stesso nella Bibbia, no? La sua parola che ci insegna quello che è giusto fare e quello che è giusto dire. Praticare la giustizia deve essere il nostro modo di vivere tutti i giorni, in ogni situazione. Il secondo aspetto di quello che Dio comanda ad ogni credente è che il credente ami la misericordia. Praticare la giustizia vuol dire fare quello che è giusto secondo Dio. Usare misericordia vuol dire mostrare la nostra bontà a coloro che hanno bisogno di noi e che siamo in grado di aiutare. Noi dobbiamo usare misericordia verso gli altri, perché Dio ha usato la sua misericordia verso di noi e la usa ogni giorno. Quindi più amiamo la misericordia, più la nostra vita rispecchierà il nostro Signore. Nel mondo sappiamo che le persone amano fare quello che porta beneficio a loro. Dio invece ci chiama ad imitare Lui, amando quello che porta del bene agli altri. La terza cosa che qui il Signore chiede all'uomo è che cammini umilmente con il suo Dio. Quindi la prima cosa da notare è che dobbiamo camminare con Dio. Egli non cerca in noi qualcosa di esteriore, vuole il nostro cuore, vuole un rapporto intimo, in stretta comunione con Lui. È l'unico modo in cui è possibile avere un rapporto stretto con Dio. Possiamo averlo quando noi camminiamo con Lui umilmente, riconoscendo che in noi non vi è nessun bene. Dio è il nostro sovrano, il nostro creatore, e noi siamo sue creature, suoi figli soprattutto. Essere umili vuol dire accettare la volontà di Dio anziché la nostra, vuol dire accettare la saggezza di Dio al posto dei nostri ragionamenti. Infine, camminare umilmente vuol dire camminare in ubbidienza. E per comprendere meglio il legame che c'è fra camminare umilmente e essere ubbidienti in tutto, vi propongo ancora una lettura. Filippesi, capitolo 2, i versetti dal 5 all'8. Così Paolo si rivolgeva ai Filippesi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, alla croce. Camminare umilmente vuol dire accettare quello che incontriamo nel nostro cammino terreno, prove, sofferenze, perché ci fidiamo della cura e della perfetta saggezza del nostro Dio. Riconosciamo che non riusciamo a camminare così solo con le nostre forze. Il nostro orgoglio, la nostra natura umana ci ostacolano in questo cammino, ma chiediamo ogni giorno al Signore che ci aiuti a tenere a bada il nostro orgoglio, il nostro io, la nostra natura carnale, affinché egli cresca e io diminuisca, come troviamo in Giovanni, capitolo 3, versetto 30. Che il Signore, quindi, cari fratelli e sorelle, ci aiuti a praticare la giustizia, amare la misericordia e a camminare umilmente come il nostro Dio, a seguire le sue istruzioni. Solo quando siamo in stretta comunione con Lui avremo veramente la gioia e la pace che egli vuole donarci ogni giorno. Amen.